L'autobus di Rosa. Testi Fabrizio Silei. Illustrazioni Maurizio Quarello. Edizioni Orecchio Acerbo. Legge Adriano Braidotti. Era tanto tempo che glielo aveva promesso e oggi finalmente lo ha portato lì, a Detroit, dove ha da mostrargli una cosa. «Ma cos'è che andiamo a vedere, nonno?» ha chiesto mille volte Ben durante il viaggio.
«Aspetta e vedrai», ha risposto il vecchio. «Non essere impaziente».
Ben legge, scandendo le parole.
«Henry Ford Museum».
«Il museo della Ford. Santo cielo, il nonno è proprio incredibile. Si sono fatti ore e ore di pullman per venire a vedere delle vecchie automobili. Il nonno, un appassionato di auto. Chi l'avrebbe mai detto? Non ha neanche la patente».
«Ma no, che non è un museo di automobili. Qui c'è la storia dell'America. Ma noi siamo venuti per vedere una cosa soltanto. E poi non stare sempre a discutere. Seguimi e basta. Prima, però, devo fare la pipì, che a stare su quel pullman mi si è addormentata la prostata».
Il nonno deve sempre fare la pipì perché ha questa prostata che non si sa dove l'abbia presa, ma sta di fatto che ce l'ha e si lamenta sempre. Uscito dal bagno, ha il volto sereno e contento come se avesse visto il paradiso. Un signore alto e grosso in uniforme li guida per un lungo corridoio, oltre un giardino, per introdurli in un salone dove c'è un vecchio autobus.
«Eccolo là!»
dice indicandolo.
«È quello laggiù. Fate presto, altrimenti lo perdete!»
aggiunge scherzando.
«È lui!»
esclama il nonno.
«Santo cielo! È proprio lui!»
Per un attimo Ben teme che l'autobus stia per partire davvero. Guarda, poi riguarda per vedere se per caso, oltre all'autobus, ci sia qualcos'altro. In un angolo c'è un grande ritratto di donna con una medaglia sul petto. Deluso, guarda il nonno senza capire.
«Beh, un vecchio autobus?»
Il nonno sorride, mostrando i denti che ancora gli restano. «Povero me», pensa Ben, «è proprio andato. Deve essere la prostata».
«Siediti lì, proprio lì. In quel posto. È il posto di Rosa».
E prima che Ben possa chiedergli chi sia mai questa Rosa, il nonno comincia a raccontare.
Nel 1955 avevo 26 anni e vivevo a Montgomery, in Alabama. Non avevo studiato granché, ma sapevo leggere e scrivere. Allora non c'erano classi di bambini di tutti i colori come la tua. I neri avevano la loro scuola, i loro locali, i loro bagni pubblici, la loro vita. La nostra vita scorreva accanto a quella dei bianchi. Ci tolleravano perché avevano bisogno del nostro lavoro, ma con noi non volevano avere nulla a che fare. Sulla porta di molti locali era appeso un cartello con scritto «Whites only». Solo per bianchi. Vietato ai neri, insomma.
«Come succede oggi con i cani?»
chiede incredulo Ben.
«Peggio. Oggi, se un cane entra per sbaglio in un bar, viene mandato fuori. Allora, se un nero ci avesse provato, sarebbe stato linciato sul posto e gli assassini sarebbero stati assolti. Io facevo il facchino alla stazione, un lavoro duro. Fra i bianchi, alcuni erano gentili, magari lasciavano anche una mancia. Ma la maggior parte ci trattava come schiavi. con disprezzo. Io ero giovane e questo mi faceva rabbia, mi faceva male. A sedare la rabbia, però, ci pensava la paura. Ah, e Jeremy. O meglio, l'occhio e la gamba di Jeremy. Alto e possente come una quercia, anche Jeremy faceva il facchino. Aveva 50 anni, un occhio di vetro e una gamba rigida come un manico di scopa. Tutti sapevano cosa gli era successo. Un giorno, quando era ancora ragazzo, gli cadde una valigia sul binario 7. Si aprì e gli abiti immacolati si sparsero sulle rotaie sporche di polvere e carbone. Fra camicia e gilet c'era anche un cappuccio bianco con due buchi per gli occhi. Fu un attimo e il proprietario della valigia prese a picchiarlo con un bastone dal pomo di argento. Picchiava con tutta la sua forza, ma Jeremy afferrò il bastone e lo disarmò. Ah, non toccò l'uomo, non lo sfiorò neppure, ma piegandolo sul ginocchio spaccò in due il bastone e lo gettò sui binari insieme ai vestiti. Fu licenziato su due piedi. Poi giunse la notte. Lo pestarono a sangue, con spranghe e bastoni, fin quando, convinti di averlo ucciso, non se ne andarono. Ah, ma lui se la cavò, e quando si riprese fu anche riassunto al lavoro. Il suo occhio di vetro e la sua gamba rigida dovevano essere un monito per tutti noi.
È la storia più brutta che Ben abbia mai ascoltato. Ancora però non capisce perché il nonno debba raccontargliela proprio lì, su un vecchio autobus da museo.
Era il primo dicembre 1955 e come ogni sera presi l'autobus. Proprio questo, dove sei seduto, per tornare a casa. I posti davanti erano riservati ai bianchi. Negli altri potevamo sedere anche noi, a patto che non ci fossero bianchi in piedi. Quella sera faceva freddo ed ero stanco. Per fortuna, quando salì c'erano ancora dei posti liberi e potei sedermi. E dopo alcune fermate, salì anche lei, Rosa. Aveva 42 anni. Gli occhiali e un portamento dignitoso. Era una donna di colore come tante che tornava dal lavoro, dal grande magazzino in cui faceva la sarta. Si sedette accanto a me. Altri neri erano in piedi, ma tutti i bianchi erano seduti. Alla fermata seguente salirono quattro persone con la pelle candida come farina. Subito l'autista ci urlò di alzarci per lasciare il posto ai bianchi. Obbedì. E così fecero altre due donne nere. Mancava ancora un posto, ma Rosa non si mosse. Si sedette accanto a me. Altri neri erano in piedi, ma tutti i bianchi erano seduti. L'autista se ne accorse e dal posto di guida urlò di nuovo.
Tutti i negri devono alzarsi e lasciare il posto ai bianchi! Tu! Alzati e cedi il posto al signore!
Fu a questo punto che accadde una cosa incredibile, un fatto straordinario, che avrebbe cambiato ogni cosa, rendendo i giorni a venire diversi da tutti gli altri che li avevano preceduti. Rosa rimase immobile, seduta al suo posto. L'autista accostò al marciapiede e fermò l'autobus. Imprecando, lasciò il posto di guida e raggiunse Rosa.
Che c'è? Sei sorda, oltre che negra? Non lo vedi che c'è un signore in piedi?
Preoccupato, guardai quella donna che non conoscevo. Signora, deve alzarsi, altrimenti finirà nei guai. Lei mi fissò e il suo sguardo penetrò nel pozzo nero dei miei occhi e vide la mia paura. Non dissi altro e neanche lei disse nulla. Quella donna gracile e decisa mi guardò facendomi sentire meno che niente.